Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Oggi è Giovedì Santo e vogliamo riascoltare la domanda che Papa Francesco ci ha rivolto domenica scorsa, la Domenica delle Palme, durante l'omelia della messa celebrata in Piazza San Pietro. Ascoltiamo le parole del Papa.
Chi sono io davanti a Gesù che soffre? I discepoli che non capivano niente, che si addormentavano mentre il Signore soffriva. Mia vita è addormentata? Sono io come Giuda che fa finta di amare e bacia il Maestro per consegnarlo, per tradirlo. Sono io traditore? Sono io come quella folla che non sapeva bene se era in una riunione religiosa, in un giudizio o in un circo. E sceglie Barraba, per loro era lo stesso. Era più divertente per umiliare Gesù. Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, sputtano addosso di Lui, insultano, si divertono con l'umiliazione del Signore. Sono io come Cireneo, tornava dal lavoro, affaticato, ma ha avuto la buona volontà di aiutare il Signore a portare la croce. Sono io come quelle donne coraggiose e come la mamma di Gesù, che erano lì, soffrivano in silenzio. Sono io come queste due Marie che rimangono alla porta del sepolcro, piangendo, pregando. Dov'è il mio cuore? A quale di queste persone io mi assomiglio? Che questa domanda ci accompagni durante tutta la settimana.
Oggi vogliamo parlare di uno spettacolo che ritorna in scena e che ha come protagonisti due testimoni della vita e della morte di Gesù. Si intitola L'uomo dal turbante rosso, ne è autore Carlo Tedeschi, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Salve, grazie.
E dunque, questo L'uomo dal turbante rosso in realtà non è nato esattamente come un testo teatrale, nasce come romanzo. Vuole un po' raccontarmi la genesi di quest'opera?
Sì, ma inizia 50 anni fa, quando Leo Amici, che è il promotore del piccolo paese del lago di Montecolombo e poi di tutte le iniziative umanitarie dell'Associazione d'Aria, della Fondazione Leo Amici, delle accademie, degli oratori che io poi ho costruito per sua volontà in tutte le città d'Italia, prima di questo, dicevo, di questa bellissima storia d'amore, un giorno un ragazzo in una pineta a Civitavecchia vide tra i chiaroscuri della corteccia di un albero, di un pino appunto, un volto che sembrava disegnato. Chiamò Leo Amici, chiamò gli altri amici suoi, i ragazzi di allora, e Leo Amici disse: ah sì, vedete, c'è anche un turbante in testa. Dice: quest'uomo è vissuto 2000 anni fa, una bellissima storia. Questa cosa a quel tempo mi intrigò tantissimo. Con gli anni scoprì su vecchi testi antichi, anche Vangeli apocrifi, la vita di quest'uomo. Successivamente vidi che anche nei Vangeli canonici della Chiesa c'è il riferimento a quest'uomo quando i discepoli di Gesù, un po' gelosi di quest'uomo, andranno dal Maestro, da Gesù appunto, a dire: Gesù, quest'uomo non ti segue, non ci segue, eppure senza leggere sulle tavole guarisce nel tuo nome. Ecco, io mi sono inventato e ho idealizzato la storia di quest'uomo e l'ho fatto diventare un po' l'emblema dell'umanità, di una umanità che non ha magari seguito Gesù, ma che lo conosce e che nel suo nome può trasformare tutta la sua vita.
Si tratta di un romanzo che tra l'altro nel momento della pubblicazione fu anche menzionato al premio Cesare Pavese, no? nel 97.
Sì, mi impressionai molto perché mi diedero questo premio a Firenze, a Palazzo Vecchio, con le guardie a cavallo, con i picchetti d'onore. E tra l'altro mi diedero questo premio nonostante il libro fosse arrivato a loro fallato e non conteneva le ultime pagine del finale del libro, dunque non sapevano come andava a finire la storia di quest'uomo e della sua donna che si chiamava Amalia.
Sì,
eppure
sì.
Nonostante questo, che avrei dovuto subire la sorte di essere fuori gioco, invece mi premiarono ugualmente perché gli era molto piaciuto fino a quel punto, insomma.
Adesso dunque, dicevamo, ritorna in scena, perché poi dal romanzo è stato tratto un testo teatrale, anzi meglio ancora il testo per un musical, perché si tratta di uno spettacolo musicale, che ritorna in due allestimenti, perché è allestito fino a maggio sia ad Assisi sia a Rimini. Vuole un po' spiegarmi come funziona questa divisione, diciamo, delle compagnie?
Io pensavo che lo spettacolo, appunto, L'uomo dal turbante rosso, fosse finito, nel senso che aveva avuto il suo successo per 10 anni, un bellissimo spettacolo, ma dopo, una volta distribuito da Famiglia Cristiana in DVD, pensavo che la storia, insomma, si concludesse. Invece, visto questo DVD da tanti giovani, in primis mio figlio, che ha coinvolto tutti i suoi amici, insomma, il cerchio si è allargato e alla fine, insomma, questi giovani hanno voluto che io li aiutassi. Io ben volentieri l'ho fatto, naturalmente, non tanto perché fosse il mio spettacolo, quanto perché la mia vita si prodiga, insomma, per realizzare i giovani, per dare loro possibilità soprattutto di vita e di valori, ecco. E dunque due compagnie teatrali, una ad Assisi al Teatro Metastasio e una al Teatro Leo Amici di Rimini, appunto, hanno messo in scena questo spettacolo e sono felicissimi di farlo. Tra l'altro sono interpreti talentuosissimi, bravissimi. Il successo che sta avendo in questi giorni sia a Rimini che ad Assisi è esagerato, però insomma se lo meritano.
Dunque è la storia poi di due giovani, appunto prima nominava già Amalia, il protagonista si chiama Ari, e che vivono praticamente parallelamente alla vita di Gesù, lo incontrano credo sin dalla sua nascita.
Sì, già precedentemente, avendo letto le scritture, riferendosi ad Isaia, quest'uomo attendeva un segno, qualcosa, affinché potesse sapere che questo nascituro, questo bimbo nato, fosse il Messia. E lo diceva, e già nel nome del Messia era riuscito per esempio a trasformare dei ricconi dell'impero romano in viandanti che lo aiutassero nell'opera verso i lebbrosi o i bisognosi, ecco. E dunque, insieme a questi amici ricconi, a questi amici che lui era riuscito a coinvolgere, sono presenti alla chiamata dell'angelo alla grotta di Betlemme dove nasce Gesù, e da quel momento la loro vita si trasforma totalmente. Lo seguiranno a distanza, perché non diventeranno discepoli, ma tra di loro tutti gli amici che lui riuscirà a coinvolgere li manda a diventare discepoli di Gesù. E poi l'ultimo atto sarà quando, in viaggio in Egitto, sempre per fare del bene, devono ritornare dall'Egitto, perché proprio in Egitto scoprono che Gesù è stato crocifisso, e lì c'è una via crucis meravigliosa nello spettacolo, e la capitolazione di quest'uomo, la capitolazione terrena, quello che sembra la capitolazione terrena della vita di quest'uomo, di Gesù, appunto, che viene ucciso e condannato a morte, e che invece apre queste prospettive future meravigliose per arrivare fino ad oggi.
Da anni lei è impegnato in un tipo di teatro che ha come tema il religioso, il sacro, ha fatto delle opere già su Santa Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina. Perché dedica appunto la sua attenzione proprio a questo tipo di tema?
Sì, non solo, parallelamente a questi sono nati degli svarietà, sono nati degli spettacoli divertenti, perché credo che anche il divertimento faccia parte di quei valori e di quelle, se sono sani naturalmente, di, certo, quei valori, per cui sorridere insieme fa sempre bene. Però la mia attenzione è andata a dei personaggi come San Francesco, come Santa Chiara o come Padre Pio, San Gabriele della Dolorata, ho scritto anche uno spettacolo, I Mille Sì di Maria. Ecco, sono figure che sembra che non interessino ai giovani, ma interpretati in una chiave moderna, in cui io presento per esempio Padre Pio giovane, sedicenne, con tutti i problemi dei sedicenni, e che invece scelgono un'alternativa di vita, non rimangono dentro il coro ma escono dal coro, non cercano un branco ma da soli riescono ad elevarsi. e poi a coinvolgere altri dietro di loro. Ecco, è questo che intriga i giovani, questa visione moderna di questi santi, la cui icona sembrerebbe non corrispondere alla vita e alla moda, insomma, sia di pensiero che di esteriorità che interessa i giovani. Ecco.
Perché poi questi santi lei li vede appunto nel momento della chiamata, in qualche modo, quindi per un giovane, per qualunque giovane, che è il momento della decisione rispetto al proprio futuro.
Esattamente sì. Tra l'altro, per l'esperienza che ho io dei giovani, che ormai è trentennale, insomma, i giovani in giovane età, verso i 14-15 anni, veramente hanno una chiamata, veramente hanno dentro di loro, sentono l'attrazione verso l'amore, verso un valore, verso una strada che intravedono. Poi purtroppo il mondo degli adulti, quel mondo che noi gli offriamo, gli impedisce di perseguire questo obiettivo.
E dunque ricordiamo lo spettacolo L'uomo dal turbante rosso di Carlo Tedeschi, in scena ad Assisi al Teatro Metastasio e a Rimini al Teatro Leo Amici del Lago di Montecolombo fino al prossimo 4 maggio. Lo spettacolo viene rappresentato ogni sabato sera e ogni domenica.
Perfetto.
Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi e buona giornata a tutti e buona vita a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
Del tramonto di un giorno senza pace porto l'ultimo respiro, chiuse gli occhi alla tua immagine e Gesù tu te ne vai. Il tuo nome dentro me, affogando la disperazione. Che da lontano ascolti
E adesso andiamo idealmente a visitare una mostra che è aperta fino al giorno di Pasqua, fino al 20 di aprile, a Santa Marinella. Una mostra di pittura e fumetto in cui espongono due artiste già affermate, cioè Ombretta del Monte, Federica Salfo, e un giovane artista invece emergente, Stefano Mancin. E Ombretta del Monte è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Dunque, dicevamo, una mostra che è dedicata appunto sia alla pittura che al fumetto, perché lei e l'artista Federica Salfo siete appunto una pittrice e una disegnatrice di fumetti. Però la caratteristica un po' che appunto ci interessava sottolineare era il fatto che lei proprio recentemente ha presentato come regalo al Papa Francesco un quadro che raffigurava il Papa Roncalli, che sarà tra poco canonizzato. Vuole un po' raccontarmi appunto di questa sua esperienza con i papi, perché non è l'unico papa che lei ha ritratto?
Sì, allora l'opera donata a Papa Francesco è appunto, diciamo, il ritratto di Papa Roncalli, che fa parte di una serie di dipinti di papi, in particolar modo dedicati proprio a Wojtyla e a Roncalli. Questo progetto nasce proprio in virtù della canonizzazione dei due papi il 27 di aprile, e nasce insieme ad un'altra artista argentina molto brava che tengo a presentare, che è l'artista Nacia Piattini, e la mostra è curata dal dottor Vincenzo Cerrato, che poi è membro della FIES, la Federazione Italiana Esercizi Spirituali, che nell'occasione dell'udienza con il Santo Padre ha avuto, insomma, così diciamo, la bella idea di donare a Papa Francesco sia una mia opera, sia anche quella dell'altra artista argentina.
Sì, sì, sì. E lei ha ritratto però i papi degli ultimi 100 anni, mi pare, giusto?
Sì, sì, questo diciamo che è un progetto work in progress, nel senso che appunto è volto e dedicato alla canonizzazione dei due papi, però allo stesso modo riguarda appunto anche un contesto più ampio di pace, ma anche un contesto storico. E infatti, diciamo, questa mostra è work in progress perché toccherà più punti. Verrà inaugurata a Villa Sacro Cuore, Triuggio, vicino Arcore, e allo stesso modo toccherà più città tipo Assisi, San Giovanni Rotondo, e quindi vedrà l'esposizione, diciamo, di questi dipinti appunto dei papi degli ultimi 100 anni.
Sì, ho visto il quadro appunto che raffigurava Roncalli e che era stato presentato a Papa Francesco. Vuole un po' descrivermelo, perché non è solo un ritratto del Papa, sono due figure, no, rappresentate.
Sì. Sì, diciamo che così, diciamo, birciando un po' la biografia di Papa Roncalli, aveva questo bel sorriso, insomma un sorriso che ricordava quasi, insomma, la beatitudine di un fanciullo, e quindi l'ho voluto, insomma, rappresentare proprio con questo bambino sopra, che poi più che un bambino è un amorino, insomma, ecco, quindi ho voluto dare questa immagine, come dire, proprio di beatitudine, anche come dire, riportare la gioia dei bambini in una persona come lui, che poi appunto diciamo aveva questa gioia nel donarsi, quindi l'ho voluto un po' interpretare in questa maniera un po' fanciullesca, diciamo.
Sì, una caratteristica che apparteneva a Papa Giovanni, d'altronde anche il suo discorso forse più famoso, più ascoltato, è quello in cui si rivolge appunto alle persone, ai fedeli in Piazza San Pietro, dicendo di portare una carezza ai bambini, no?
Esatto, quindi... esatto, era molto sensibile insomma verso i bambini, e quindi ecco appunto l'ho voluto ritrarre così, con questa immagine insomma diciamo di bambino insomma molto tenera, no?
Sì.
Che rappresentava anche un po' il suo sorriso, il suo carisma.
Sì, sì, sì. Dunque la mostra Santa Marinella sarà aperta fino, dicevamo, al giorno di Pasqua, fino al 20 aprile, dove
esatto.
Esattamente?
Allora, è sulla strada Aurelia di Santa Marinella 351, è un, diciamo, poi la via principale che tutti insomma potranno riconoscere facilmente, insomma è un punto centrale.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia e quindi le auguro in bocca al lupo per la riuscita di questa mostra e complimenti appunto per questo progetto Work in Progress di cui appunto ci ha parlato, dedicato alle figure dei papi. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, grazie a lei, arrivederci.
Sabato Santo, il 19 aprile, dalle ore 10.30 alle 11.30, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, qui a Roma, avrà luogo, come tradizione da più di 25 anni, una speciale celebrazione mariana dal titolo L'ora della Madre. Una celebrazione che intende proporre e far rivivere il dolore e la fede suprema di Maria nell'attesa della resurrezione del Signore. Se infatti il Venerdì Santo è per antonomasia l'ora di Gesù, che amò i suoi fino all'oblazione di sé sull'altare della croce, il Sabato Santo è l'ora della Madre, il vertice del suo lungo e faticoso cammino di fede. Ai piedi della croce, ella stette, quale nuova Eva, associandosi al sacrificio del Figlio e accogliendo come figli tutti gli uomini redenti dal suo sangue divino. Quando poi i discepoli la sera del Venerdì Santo posero Gesù nel sepolcro, la sua fede non venne meno, né venne meno la sua indissolubile unione col Figlio Redentore. Anzi, solo in lei stette in quell'ora la fede di tutta la Chiesa. In lei si raccolsero le speranze del mondo. Perciò è la madre della nostra fede. Scriveva Giovanni Paolo II, nel Sabato Santo la Chiesa si identifica con Maria. Tutta la sua fede è raccolta in lei, la prima credente. Nell'oscurità che avvolge il creato, ella rimane sola a tener viva la fiamma della fede, preparandosi ad accogliere l'annuncio gioioso e sorprendente della resurrezione. E Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, la prega così: «Vergine e Madre Maria, tu che rimanesti ferma davanti alla croce con una fede incrollabile e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte». La celebrazione mariana che si compie a Santa Maria Maggiore e in tante altre parti d'Italia e del mondo il mattino del Sabato Santo è la più adatta e significativa preparazione a vivere la grande veglia pasquale del Signore, che risorge glorioso dai morti. Cari amici, in chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con I Giochi dell'Armonia presenta. Per Faccia a Faccia Improbabili, curato da Laura De Luca, Giuliano Canevacci incontra il pane. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone, buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.